Il contenuto di questa occasione di apprendimento è stato registrato il 26 maggio 2022 su iniziativa delle community di Idea Management. Alessandro Marchionne ci intrattiene sul tema terra, risorse, energie, zolle di geopolitica. Buon ascolto.
Buongiorno, dottor Alessandro Marchionne. Allora, iniziamo con una domanda introduttiva, dottor Marchionne. Diciamo che abbiamo uno scenario connotato da nuovi fattori di incertezza, la crisi pandemica, le previsioni inflattive, forte incremento dei prezzi delle risorse energetiche e naturali, spinte al rialzo dei tassi di interesse, la guerra russo-ucraina, le tensioni geopolitiche. Sulla base di questo scenario complesso, può darci innanzitutto una panoramica generale sui bisogni e sulle opportunità che dal suo osservatorio si possono cogliere?
Benissimo, grazie della domanda. Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa metodologica che serve un attimo a inquadrare cos'è l'agricoltura, che spesso e volentieri purtroppo ce lo dimentichiamo. Purtroppo l'agricoltura viene tradizionalmente trattata come un tutt'uno, sembra una cosa unica. All'interno dell'agricoltura ci sono settori diversissimi. Io ci conto solo in Toscana tra le 20 e le 24 filiere. Parliamo di allevamenti, parliamo di latte casearia, cereali, vitivinicolo, bioenergetico, frutticolo, orticolo, florovivaistico, e tutte queste settori di produzione hanno una propria non solo dignità di gestione, ma anche differenza di gestione. La seconda precisazione è quello che la mission dell'agricoltura ieri e la mission dell'agricoltura oggi. L'agricoltura fino a ieri noi la pensavamo semplicemente come un'attività che doveva produrre beni alimentari primari, sì, per l'alimentazione dell'uomo. Punto. Negli ultimi 20 anni questa mission sta completamente cambiando. Sta completamente cambiando nel senso che all'agricoltura viene giustamente richiesto oggi di essere contemporaneamente una fornitrice di beni alimentari, e sempre di più con un aumento di produttività mondiale, perché siamo passati da 4 miliardi di abitanti a 7 miliardi di abitanti nel mondo nel 2022, e sappiamo benissimo i problemi che ci sono nell'alimentazione mondiale. L'altra premessa è cercare di inquadrare l'agricoltura non solo, io sono direttore di Confagricoltura Toscana, di allargare un po' le vedute, cioè di non guardare solo l'agricoltura toscana, italiana, europea, ma di guardare un po' tutto il mondo. Tutto il mondo vuol dire che appunto tra questi 7 miliardi c'è tutta la fascia africana, asiatica, dove c'è un'esigenza di alimentazione molto più impellente rispetto al mondo evoluto occidentale, che fa più sprechi che produzione. Questa è la premessa numero uno. La seconda premessa è che in 20 anni la mission dell'agricoltura sta cambiando velocissimamente. Questo perché all'agricoltura non si richiede più semplicemente di produrre alimenti da mangiare, ma si richiede oggi contemporaneamente di produrre energia e di produrre sostenibilità. Cosa vuol dire produrre energia? Vuol dire che già ad oggi abbiamo una produzione di energia che deriva dall'agricoltura di circa il 20%, ma in futuro, poi vedremo dopo, i dati sono ancora più eclatanti. Produrre sostenibilità vuol dire che se vogliamo mantenere un equilibrio ambientale per cui non possiamo più pretendere di fare un'agricoltura massiva che se ne frega dell'ambiente, soprattutto per conservare e valorizzare i terreni agricoli e la salute dei consumatori. Questa produzione deve essere sempre più sostenibile, e questa sostenibilità arriverà, cioè sta arrivando, con l'aiuto anche della tecnologia.
Intanto la ringrazio di questa introduzione, perché è veramente molto interessante, anche perché apre un panorama a tantissime altre domande, naturalmente, no? Per esempio, inizierei dal tema dell'energia, no? Abbiamo parlato di una produzione attualmente del 20%, e poi magari nel tempo vedremo che ci sarà anche un aumento. Ecco, sul tema dell'energia, che è proprio un argomento in questo momento particolare molto caldo, ecco, volevo però anche introdurre il tema delle biomasse, ne sentiamo parlare, la bioenergia, a che punto è? Cioè, come possiamo avere fonti che possono essere eventualmente anche alternative, e quanto possono aiutarci oggi e soprattutto in futuro?
Allora, anche qui, come dicevo prima, oggi la produzione di energia da fonti rinnovabili è di circa il 20%. Se si tiene conto anche dell'energia idroelettrica, arriviamo al 37%, e ad oggi le biomasse rappresentano il 10%. Innanzitutto, cosa sono le biomasse? Le biomasse sono la produzione di energia attraverso o gli scarti di produzione, quindi con una combustione, diciamo, lenta, o con gli scarti degli allevamenti che servono per l'accensione della combustione lenta, concimi, liquami e concimi che derivano dagli allevamenti bovini, oppure anche dalle risorse boschive, cioè una combustione più veloce, però ottenuta appunto dalle potature degli alberi, dei vigneti. Quindi è tutto un circolo virtuoso che, anziché buttare via tutti gli scarti agricoli, questi scarti agricoli vanno ad alimentare delle centrali specializzate nel produrre energia. Però qui c'è anche il primo trade-off, userò molto spesso questa parola trade-off, perché chi fa agricoltura deve gestire sempre degli equilibri. Equilibri nel senso che se tu sviluppi e ti specializzi e specializzi la tua agricoltura nazionale, regionale oppure aziendale nel produrre energia, rischi di non essere più legato più alla prima e seconda missione, che è produrre alimenti e produrre sostenibilità. E quindi c'è un grande dibattito anche su questo. Prendiamo l'energia solare. I pannelli solari fanno parte delle energie rinnovabili. Dove si piazzano le energie rinnovabili? Anche questi pannelli solari fanno parte di economia agricola, perché a parte i pannelli solari che si piazzano sui tetti, i pannelli solari per creare energia pulita si piazzano sui campi. Piazzandosi sui campi, i pannelli solari fanno diminuire la quantità di terreno dedicato alla produzione di alimenti. E quindi vedete che anche questo è un trade-off, cioè bisogna stare molto attenti, e la gestione è molto complessa, ma va ragionata. Le soluzioni ci sono, però anche perché bisogna sfruttare quelle zone che magari poco diciamo redditizie dal punto di vista della coltivazione, quindi poco produttive. E come si fanno a scoprire queste zone poco produttive? Una volta si diceva semplicemente la conoscenza locale del contadino, che conosce perfettamente il terreno e ti dice: qui non è mai venuto nulla, piazziamolo qui. Ma il terreno continua a evolvere, perché è materia viva, E allora qui inizia a intervenire la tecnologia. Parliamo molto di tecnologia in questa intervista, perché poi è la tecnologia un po' la soluzione che ci deve aiutare a guidare nel futuro. Ma non una tecnologia perché credo una semplice modernizzazione, ma semplicemente perché con la tecnologia si riesce a studiare meglio le tipologie dei terreni e adeguare meglio le colture a queste tipologie dei terreni e soprattutto quindi a fare delle scelte corrette tra produzione di energia, produzione di cibo e quale cibo produrre. Ultimo punto, stiamo attenti sempre del fatto che facendo questo ragionamento sto ragionando per la Toscana, per l'Italia. Altro ragionamento sarebbe completamente diverso se ragionassi per gli altri paesi mondiali, perché se prendiamo appunto i paesi meno fertili, con più sole, lì ci sarebbe da decidere anche lì che magari in Marocco ci sono zone molto fertili, quindi il Marocco non è tutto uguale, il Sudafrica non è tutto uguale, e l'India non è, sono tutti continenti quasi, e anche lì l'invito che vi faccio, come abbiamo fatto con l'agricoltura, non prendere l'agricoltura come un tutt'uno, ma un insieme di settori diversi, anche lì, in questo caso, studiare bene le situazioni, perché le situazioni possono essere molto diverse.
Chiaro, molto chiaro, grazie. Davvero un'apertura rispetto a temi che magari, almeno per quanto mi riguarda, non so coloro che ci stanno ascoltando, non sono molto interessanti, ma che davvero ognuno di questi andrebbe poi analizzato di per sé in maniera ovviamente molto più approfondita. Tuttavia ho una domanda un po' specifica rispetto a quello che in questo momento sentiamo ai telegiornali, insomma, una notizia che un po' ci ansia, che è quello dell'aumento del prezzo del grano e dei fertilizzanti, no? Questo lo sentiamo spessissimo in questi giorni, che incidono su una possibile crisi alimentare globale. Quindi si parla anche, almeno io ho sentito, guerra del pane, no? Addirittura. Allora, su questi temi, qual è il suo punto di vista?
Bene. Ormai io quando rispondo faccio sempre una premessa. Qui però è una premessa a cui tengo molto, perché con l'arrivo della pandemia prima e l'arrivo della guerra adesso, giustamente lei ha fatto riferimenti a giornali e televisioni in cui improvvisamente le nostre priorità stanno cambiando a seconda delle emergenze. Le nostre priorità di cittadini sicuramente cambiano a seconda delle emergenze, perché poi quando parte l'inflazione aumenta il gas e compagnia cantando, è giusto, oppure c'è la guerra in atto, è giusto che se ne parli in prima pagina. Altro discorso è sull'agricoltura, cioè purtroppo l'agricoltura per i tempi che ha e per la strategia di lungo termine con cui si studia e con cui si lavora, non può essere assoggettata alla cronaca. E quindi quando io leggo oggi e sento la televisione dire che l'Italia da ora in poi deve produrre il 50% in più, e questo 50% in più deve andare in biomasse perché così sostituisce il gas della Russia o il grano che viene dall'Ucraina, faccio stop. E quindi mettiamo un ordine alle cose. Innanzitutto, l'aumento, bisogna dire, quando diciamo aumento del grano e dei fertilizzanti, è vero che aumentano, ma non semplicemente perché c'è la guerra in Ucraina. Questo evento è partito già dall'inizio del 2020. All'inizio del 2020 c'era. Addirittura non c'era neanche la pandemia, tanto per dirvi il distacco che c'è a volte tra l'aumento dei prezzi delle commodities e gli eventi diciamo che noi viviamo tutti i giorni. E quindi vi dico subito che l'Ucraina importa in Italia solo il 5% del grano. Il problema qual è? Che essendo una commodity il grano, ed è un bene mondiale, l'effetto della produzione, della mancata produzione dell'Ucraina o l'embargo della Russia, che comunque sono i granai d'Europa, ma non perché danno il grano all'Europa, perché loro come principali clienti hanno l'Africa e l'Asia. Noi prendiamo il grano da Canada, Grecia, USA e Francia per il 60%. Qual è il punto? È che quando c'è un aumento di prezzo o sulle aspettative di prezzo, perché essendo una commodity giocano molto anche gli effetti dei grandi acquisti mondiali di masse di prodotto che si spostano, quindi sulle aspettative dell'aumento del prezzo, oppure dell'aumento del prezzo di una commodity, questa va automaticamente a incidere sul prezzo anche degli altri prodotti, sempre commodities, che magari non vengono comprati da quel paese, però l'aumento del prezzo totale scoppia. Non so se sono stato chiaro. Quindi concettualmente l'Italia importa solo il 5% del grano, ma l'aumento del prezzo che l'Italia adesso paga del grano comprato in Canada, Francia, Grecia e compagnia cantando è aumentato del 50%, perché l'aumento del prezzo del grano come categoria a livello mondiale è aumentato. Quindi non è il prodotto dell'Ucraina che va all'Italia, ma il prezzo è molto più diciamo rapido a salire rispetto a un problema di quantità.
Ma per capire, se ho capito, quindi anche se per l'Italia potrebbe non essere un problema, in realtà lo è, perché lo si rigira su tutti quei prodotti finiti che in qualche modo hanno il grano all'interno della produzione, e che quindi magari un'altra nazione, quando poi ti porta il prodotto in Italia, abbiamo un prodotto con un prezzo più alto, se ho capito.
Perfetto. L'altra cosa importantissima a tenere conto dal punto di vista geopolitico, che gran parte, il 60% del grano della Russia e Ucraina va in Egitto, Turchia, Tunisia, Africa e paesi asiatici. Allora, la famosa guerra del pane sta qui, cioè quello che ci possiamo aspettare purtroppo nel medio termine è che con questo prezzo e questa mancanza di prodotto non andiamo a impoverire l'Europa occidentale, andiamo a impoverire i paesi in via di sviluppo. E questo cosa comporterà? Comporterà che i paesi in via di sviluppo avranno, ecco la guerra del pane, perché dalla guerra del pane si passa, passaggio da guerra del pane a guerra vera in certi paesi, il passo è molto breve, e questo è il grandissimo rischio che stiamo attraversando adesso.
Non solo, ma credo anche un aumento di persone che possono arrivare in Europa, diciamo così, perché ovviamente non potendo più mangiare o insomma avendo problemi.
Terzo punto che mi ero dimenticato prima della pandemia e la guerra era l'immigrazione. Oggi si accende la televisione, si parla solo di guerra, non si parla più di pandemia, e l'immigrazione è come se non esistesse più. E quindi invece tutti questi problemi sono sul campo, e purtroppo dobbiamo farne i conti, e dal punto di vista sia politico, politico, ma anche da manager di certe situazioni.
Grazie davvero. Ecco, per ansiarci un po' di meno rispetto a quest'ultima domanda, vorrei riequilibrare con il tema, tuttavia, di quello che sono gli impegni che comunque sia l'Italia, ma direi a livello di tutti gli stati, ci siamo dati, ci sono dati, diciamo, i governi, e quindi parlo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, quindi comunque delle tappe, il PNRR, hanno disegnato comunque, diciamo, una strada da percorrere, quindi questo mi dà un po' di coraggio, diciamo. Per la sua categoria, cosa state progettando in base proprio a questi eventi, no? E cosa state realizzando anche? E quali magari sono le priorità, ecco?
Allora, finora ho parlato, magari mi ascolta, dice: Madonna Santa, ora chiudo perché questo è un menagramo. Iniziamo a parlare di cose positive. La cosa positiva è che in 20 anni l'agricoltura, giusto perché ha anche cambiato mission, per queste tre cose che vi ho detto, è diventato il centro anche della sostenibilità e dell'agenda 2030-2050 del Green Deal. Infatti si chiama Green Deal, agenda verde, quindi agenda verde, perché il verde è sia nell'ecologia, nella sostenibilità, che nello sviluppo dell'agricoltura in un certo modo. Ovviamente l'Italia è al centro di questi finanziamenti mai avuti in tutta la storia del dopoguerra, che noi dobbiamo mettere a frutto. L'Italia in questo caso è sempre stato il fanalino di coda, perché i finanziamenti ne ha avuti sempre tantissimi, ma dal punto di vista metodologico non eravamo mai capaci di spendere i finanziamenti che ci davano. Questo da una parte un punto di vista strutturale. Parlando dell'agricoltura, noi abbiamo una realtà, l'agricoltura italiana si poggia su una dimensione media agricola di 8,7 ettari. Questo vuol dire una proliferazione di aziende molto più piccole delle piccole aziende industriali, quando diciamo il piccolo delle aziende industriali d'Italia, non organizzate dal punto di vista del reperire questi fondi, questi finanziamenti. Allora qui c'è, diciamo, il compito delle associazioni di categoria, tipo Confagricoltura. Confagricoltura ha la missione di rapportarsi con Stato e Regione e con i propri associati per organizzare questi finanziamenti, organizzare i bandi e poi presentarli ai propri associati, i bandi PNRR. E devo dire che noi stiamo partecipando a tantissimi bandi, moltissimi stiamo portando a termine, ma anche qui con molta fatica, perché non è solo la piccola dimensione delle aziende agricole, ma è l'organizzazione stessa della macchina amministrativa italiana. Per cui, per leggere un bando, io ci metto, che sono 70-80 pagine, ci vorrebbe un avvocato specializzato per ogni bando. Ti arrivano mediamente 3 bandi alla settimana, siccome poi c'è un'attività pregevole di concertazione. La cosa più bella che sto vedendo è che c'è una concertazione dal punto di vista, prima di scrivere il bando, la regione vuole il parere delle associazioni di categoria, quindi ti manda il bando, devi scrivere il parere, quindi un altro studio, gli rimandi il parere, parte il bando e lo inizi a presentare. Cosa succede dal punto di vista pratico? Dal punto di vista pratico succede che la grande azienda agricola, che è strutturata e capisce l'innovazione, anche perché l'80% di questi bandi è sulla sostenibilità, la salvaguardia delle zone rurali e l'energia. Allora, quindi la grande azienda che è già predisposta nell'affrontare queste problematiche è disponibilissima a investire, tutte le altre invece no, sono molto scettiche. anche perché purtroppo nella macchina dei finanziamenti cosa succede? Te anticipi i soldi, il finanziamento è dell'80%, ti do l'80% se mi metti tutta un'attività di agricoltura di precisione, oppure pannelli solari, oppure mi costruisci tutte le biomasse nella tua azienda agricola. Ti do l'80%. E non essendo da però l'80% devi raggruppare delle aziende, quindi creare il capofila, creare delle aziende insieme, presentare un progetto, il progetto viene approvato, parte l'approvazione e te a questo punto devi investire. Investire vuol dire pagare l'investimento, pagare il professionista che ti ha fatto il bando, pagare il trattore nuovo, pagare tutto quanto, e oggi noi stiamo gestendo la chiusura dei bandi del 2020-21. Questo vuol dire che l'agricoltore ha speso i suoi soldi 2 anni fa. In un contesto del genere che abbiamo appena raccontato, di un aumento dei costi energetici del 50%, dei costi dei fertilizzanti del 40%, e un agricoltore dice: ma io me lo posso permettere di fare una cosa del genere, cioè di fare cassa banca a una cosa che vorrei, perché è interessantissima, non ce l'ho mai avuta questa possibilità di farlo, ma quindi ci sono i tempi da stringere sostanzialmente. Io la vedo positivamente perché poi facendo gli esercizi è la prima volta che l'Italia si ritrova con tutta questa, al centro di tutto questo cambiamento, diciamo che l'esperienza sia delle aziende che dell'amministrazione pubblica, e poi questo tipo di concertazione, cioè vedo un'energia positiva, quindi con l'esperienza miglioreremo sicuramente, si velocizzerà tutto. Però la parte della comunicazione, io sto insistendo sempre di più alla regione di dire: mandami sì il bando mandamelo, perché c'è l'allegato previsto che, ammesso che, visto l'articolo, cioè che dura 50 pagine, però mandami contemporaneamente uno schemino di 2 pagine che l'agricoltore capisca bene: pago questo, rimborso questo, il tempo del rimborso. Mi basta questo. E siccome non lo stanno ancora facendo, lo stiamo facendo noi, in maniera molto... Quindi è così che oggi stiamo gestendo il bando PNR. Detto questo, noi siamo molto contenti di tutto questo. E l'altra cosa che è fondamentale è che... finalmente non ci sono più gli investimenti a pioggia, cioè hanno tutti un bel nome e cognome, nome e cognome molto coerenti con tutto il progetto del Green Deal, cioè i 210 miliardi di finanziamenti all'Italia, l'agricoltura ce n'ha il 35%, sono tutti con nome e cognome e molto coerenti con lo sviluppo che vogliamo fare. Quindi con i concetti che dicevamo prima, l'aumento della produttività, ma non solo, la sostenibilità, la salvaguardia dell'ambiente e il produrre energia rinnovabile. Niente, questo è più o meno quello che stiamo facendo, e la cosa fondamentale è appunto questo tipo di concertazione che vogliamo tuttora fare, e l'altra cosa è che non esiste, ecco quello che volevo dire, l'agricoltura, prima parlavo di settori, l'agricoltura italiana è fatta anche di regioni e di sottoregioni. Cioè l'agricoltura piemontese, veneta e toscana sono delle realtà completamente diverse per il territorio che hanno. E quindi anche gli investimenti devono essere calibrati per tipologia di coltura e per tipologia di zona. E anche qui il compito dell'associazione in categoria è fondamentale, perché deve saper disegnare per la propria regione, seconda delle tipologie di coltura e territori che ha, il bando corretto.
Quindi direi grandi opportunità che intanto in qualche modo si riescono a cogliere, grazie anche ovviamente alle istituzioni, no? Che in qualche modo intervengono, fanno sintesi e magari creano anche un ciclo virtuoso, perché capisco che lei ha parlato di 24 mesi magari per riprendersi, no? Attraverso i finanziamenti, l'erogazione vera e propria, quindi c'è un anticipo da fare, però magari con un ciclo virtuoso, probabilmente, non lo so, ma appunto col vostro aiuto, probabilmente questa cosa potrebbe essere più equa.
Tra l'altro, una cosa positiva è che le banche stanno capendo questo tipo di difficoltà e Confagricoltura nazionale ha già fatto accordo, 5-6 accordi molto importanti con banche nazionali per assistere gli agricoltori in tutto questo passaggio, proprio perché il rischio qual è? Da una parte l'apparato statale ha delegato, è come se avesse delegato le associazioni di categoria a un lavoro che facevano prima, con non essendoci più le province, per esempio la regione gestisce tutto, ma la provincia siamo noi, dal punto di vista dell'organizzazione sul territorio. E dall'altra parte però le banche possono creare un volano positivo mettendo risorse fresche all'interno di questo meccanismo e dire: caro agricoltore, stai tranquillo, perché questo investimento lo puoi fare, perché finché non ti arriva il rimborso, so che è tutto a posto, il rimborso ce l'hai e te puoi stare tranquillo perché ti appoggio io. Questo è un po'. E questa è una delle cose positive molto recente di questi ultimi mesi. Tanto che io sto facendo fare tutti gli incontri con le province di Confagricoltura Toscana, con i responsabili di tutte le banche con cui abbiamo fatto questi accordi.
Ottimo, quindi veramente grandi opportunità. Allora, la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma quindi se parliamo proprio degli agricoltori italiani, insomma quelli che li frequenta, cosa occorre per essere maggiormente competitivi, no? Tenuto conto di questo quadro di insieme?
Riattivare quello che bisogna fare è proprio la riattivazione delle filiere, dei settori di prodotto. Prima, proprio all'inizio, vi ho parlato delle 22-23 settori di prodotto che compongono l'agricoltura, però compongono l'agricoltura in maniera statica, nel senso che sappiamo che ci sono gli allevamenti, ci sono i cereali, c'è il vino, ma riattivare il settore di prodotto vuol dire riattivare delle filiere. E prima ho parlato tanto di commodities, e in Toscana abbiamo due categorie di prodotto, per semplificarvi. Abbiamo il vino da una parte e l'agricoltura commodities dall'altra. Il vino perché sta meglio? Il vino sta meglio perché al momento in cui viene spremuto l'uva, viene messa in cantina e viene imbottigliata, c'è un'etichetta e diventa uno dei prodotti più globalizzati al mondo dal punto di vista dell'export. Cioè, noi facciamo col Chianti Classico e Brunello Montalcino il 70% dell'export toscano, ed è con nome, cognome, brand, e quindi è una politica di marketing commerciale. Tutto il resto dell'agricoltura, di cui parlavo prima, è una commodity, abbiamo appena detto, suscettibile di fluttuazioni dei prezzi, suscettibile di, purtroppo, di siccità o troppa pioggia e quindi di carenza di prodotto, eccessione di prodotto, suscettibile di guerre che fanno aumentare i prezzi, guerre lontanissime da noi. Quello che dobbiamo fare è il tentativo di creare delle filiere, secondo me su alcuni prodotti c'è la possibilità di farlo, coinvolgendo i trasformatori e la distribuzione. Io sto facendo degli incontri, ho iniziato a fare degli incontri con Confindustria Toscana, che ho detto mettiamoci insieme, perché prendo l'esempio del latte, o prendo l'esempio delle leguminose, cioè ci sono tutte delle farine ad altissimo valore aggiunto a base di ceci, di fagioli, di lenticchie, che hanno un grandissimo valore proteico, dove sugli scaffali dell'Esselunga, della Cona, della Coop, ormai iniziano a esserci tanti scaffali di farine di qualità di tutti i tipi. Benissimo, iniziamo a prendere esempio da quelle, cioè facciamo delle case history e mettiamoci insieme a creare delle filiere di prodotto, ma tutti insieme anche alla regione, cioè la regione che è quella che poi ci dà i finanziamenti per fare il PNR deve essere insieme a tutto il sistema. Prima parlavo del prezzo del latte, perché noi abbiamo in Toscana gli allevamenti di latte bovino, di latte fresco, avendo due grandi trasformatori di latte. Questi allevatori di latte rischiano di chiudere per la differenza di 4-5 centesimi del prezzo alla stalla. Quello che stiamo facendo insieme alla regione è mettere insieme ad un tavolo allevatori di latte, trasformatori, quindi latte Maremma, Mucchi Latte, Polenzo, faccio dei nomi toscani, Conad, Esselunga, e dire: Bellini, voi vendete a 1,92 euro sullo scaffale il latte che comprate a 0,40 alla stalla. Tirate fuori 4 centesimi tutte e due, le stalle sopravvivono, non solo sopravvivono, è una politica di filiera in cui si chiama alta qualità Mugello, alta qualità Maremma. Se le stalle del Mugello e della Maremma chiudono, è una politica miope, non ci puoi mettere il latte fresco tedesco o il latte fresco lombardo per chiamarlo Mugello.
Grazie tantissimo, davvero molto interessante.